Alessandro Rimbaldi, Radio Cinema, siamo con Pierpaolo De Santis, che è autore, curatore di un libro Divi Antidivi, il cinema di Paolo Sorrentino, insieme a Domenico Monetti e Luca Pallanc, e un libro edito dal Laboratorio Gutenberg. Allora, Pierpaolo, sappiamo chi è il divo, Servillo Andreotti, ma chi è l'antidivo?
Beh, allora, intanto tutti i personaggi dei film di Sorrentino sono anche antidivi. Lo stesso Andreotti è un antidivo, nel senso che rifugge poi a dei caratteri che lo portano poi verso l'isolamento, la solitudine. Ci piaceva dare questo titolo perché un po' tutti i personaggi di Sorrentino sono personaggi invischiati in una solitudine che gli crea problemi, gli crea una serie di problemi con l'altro, col resto del mondo, con gli altri esseri umani. Il loro rapporto con l'altro è sempre in qualche modo bloccato. Sono tutti personaggi tendenti all'isolamento. Quindi non soltanto l'Andreotti di Tony Servillo, ma anche l'elegante cassiere della mafia, sempre Servillo nelle conseguenze dell'amore, o l'usuraio Geremia nell'Amico di famiglia, per non parlare dei primi due protagonisti del primo film di Sorrentino, sempre Servillo e Andrea Renzi, il cantante e il calciatore nell'Uomo in più. Sono tutti personaggi che devono scontare una profondissima solitudine, in qualche modo in alcuni di loro derivata dal successo, e quindi il mestiere del calciatore è quello del cantante, che devono scontare l'anonimato nel grigiore degli anni Ottanta. Passano da una condizione di divi a una di antidivi. E Andreotti, che sappiamo bene poi quanto nasconda il personaggio tratteggiato da Sorrentino, quanto nasconda nell'ombra una macchia, un dolore, un peccato anche, no? E dall'altra parte invece i personaggi che vivono già dall'inizio del film come antidivi, il cassiere della mafia delle conseguenze dell'amore e l'altro, l'usuraio, Geremia, lontani da tutti, odiati da tutti, però poi con un potere molto forte in mano.
Dunque, Sorrentino non si ha problemi a definirlo autore, però è un regista che comunque ha girato quattro film, sta girando ora il quinto a Hollywood, quindi quanto è necessario, immagino per te lo sia, necessario scrivere questo libro, non è troppo giovane.
Allora, intanto non è che non ci interessava fare un monumento critico alla figura di Sorrentino, che appunto è ancora un autore molto giovane, e ha 40 anni, però è un autore che in qualche modo rappresenta un motivo di confronto per chiunque voglia occuparsi di cinema in Italia. È impossibile prescindere dal cinema di Sorrentino per chi vuole fare cinema in Italia, così come è impossibile prescindere dal cinema di Garrone, mi viene subito da aggiungere. Sono i due autori con i quali non si possono non fare i conti, soprattutto dopo lo ricordiamo ancora una volta, la vittoria a Cannes nel 2008 di entrambi i loro gli ultimi film. Quindi già per questo motivo è fondamentale confrontarsi con un regista come Sorrentino. Oltretutto io credo che in Italia non ci sono molti altri registi che sanno lavorare così in profondità con i valori dell'immagine. Mi viene da pensare ancora a Garrone, per fare un esempio, o a, forse potrei citare Crialese o Costanzo, ma non molti altri, e non con questa intensità soprattutto. Per trovare dei paragoni altrettanto importanti, bisogna andare a parlare dei registi delle vecchie generazioni, forse all'ultimo Moretti o all'ultimo Bellocchio, per dirne alcuni. Però davvero, con il cinema di Sorrentino ci si trova di fronte a un discorso formale che è impossibile non notare, non esserne, non restarne stupefatti anche dalla qualità della sua tessitura formale.
Ecco, hai usato forse il termine esatto perché, insomma, ci sono alcuni detrattori di Sorrentino, no? Non tantissimi, però si dice che il suo potrebbe essere considerato in qualche modo un cinema formalista, troppo attento all'estetica, ad esempio al contrario di quello che succede in Garrone. Tu che ne pensi?
Ma sono due approcci completamente diversi, quello di Garrone e quello di Sorrentino. Garrone è completamente dentro le cose, è immerso nella realtà che racconta ed è una sorta di. Il suo sguardo è come quello di un testimone capitato lì per caso a a fotografare, a testimoniare qualcosa, nel caso Gomorra o altre, o l'estate romana dei primi film, o
Imbalsamatore.
sì, Primo Amore, insomma, mentre l'approccio di Sorrentino è da, forse gli viene anche da un distacco maggiore nei confronti della realtà. Non, è una realtà sempre interpretata, sempre messa in scena e filtrata attraverso uno sguardo molto, molto visionario, ma anche pittorico. La sua inquadratura, le sue inquadrature sono sempre inquadrature dove tutto ha non è mai casuale, nessun particolare è messo lì per caso, ma tutto risponde a un ordine molto preciso, geometrico. A volte addirittura quasi rinascimentale, c'è cioè questa prospettiva, questa simmetria molto forzata che viene proprio, lo vediamo soprattutto nell'Amico di Famiglia, che è il film forse che ha dato più occasione ai detrattori di parlare di questo formalismo. Però secondo me, ecco, prendiamo questo, che è il film sicuramente più personale da questo punto di vista, il più eccessivo per questa sproporzione tra forma e contenuto. È anche un film molto, molto lucido, dove il discorso di Sorrentino sulle immagini emerge in maniera prepotente. Davvero non c'è un interno, non c'è un'inquadratura dove tutto non sia ricondotto a un ordine geometrico che è l'ordine della visione del regista. È il modo in cui il regista mette in forma il suo mondo. Non c'è nulla di casuale. Ecco, questo secondo me è un discorso autoriale molto, molto preciso che credo che davvero in Italia sia solo Sorrentino a fare con così tanta enfasi.
Sorrentino è un regista nato a Napoli. Sono curioso di sapere se secondo te questo suo essere napoletano in qualche modo traspare dal suo cinema, da certe sue inquadrature, da certi lazzi, da certi improvvisi slanci grotteschi. Penso ad Andreotti e il gatto, mi pare, in quella scena, in una scena famosa del Divo.
Ma sulla napoletanità di Sorrentino non saprei bene cosa dire, nel senso che a parte L'uomo in più, che è l'unico dei suoi film ambientato a Napoli, dove tra l'altro si vede una Napoli completamente diversa dalla solita Napoli olografica cui siamo abituati dal cinema italiano, a parte questo film dove appunto c'è un discorso su Napoli molto preciso, non trovo un particolare riferimento poi al suo essere napoletano in altri, nel resto della sua filmografia. Il grottesco è un elemento che ritorna molto costante in tutti i suoi film e non credo che venga però da un tipo di comicità partenopea, di radici partenopee. Credo che sia un grottesco invece molto che viene da una tradizione di commedia all'italiana molto forte. Penso ai film di Dino Risi, a quel tipo di acidità e di cinismo che hanno i personaggi dei film di Risi, e a quell'amaro, a quella dimensione molto amara della vita che questi film sanno raccontare. Secondo me questo è più il tipo di tradizione da cui viene il grottesco di Sorrentino. Non quello, non l'umorismo nero, non Ferreri, ad esempio. Ma proprio quello della commedia all'italiana classica, ecco.
Torniamo un momento al libro e ti chiederei quindi di presentarcelo, di dirci sostanzialmente qual è la struttura, come è stato organizzato.
Allora, il libro, più che fare appunto un monumento critico alla statura di Sorrentino regista, abbiamo pensato di concepirlo come una sorta di instant book su un autore ancora al centro, proprio nel pieno della sua attività registica. E quindi è concepito come uno strumento per entrare anche nel suo laboratorio, nel laboratorio delle sue immagini. In questo senso è suddiviso in due parti principali: una prima parte più saggistica, dove abbiamo, oltre a scrivere noi tre autori, una serie di saggi introduttivi sulla regia e sui film, abbiamo affidato ad altri studiosi del cinema di Sorrentino una serie di saggi per entrare più nel vivo dei singoli film. In questo percorso ci hanno aiutato Flavio De Bernardinis, Mario Sesti, Francesco Del Grosso, Fabio Zanello, Graziano Marraffa e Italo Moscati. E poi la seconda parte invece è concepita proprio come un modo per entrare nella bottega, nella bottega sorrentiniana. Quindi siamo andati a parlare con i suoi collaboratori più stretti, con l'attore che in qualche modo incarna il suo alter ego al cinema, cioè Tony Servillo, che abbiamo intervistato sia recentemente per il libro, sia abbiamo coinvolto Mario Sesti che ci ha messo a disposizione una sua vecchia intervista realizzata in occasione dell'uscita in DVD delle conseguenze dell'amore, dove vengono proprio ripercorsi i primi passi dell'avventura Sorrentino Servillo. E oltre a Servillo abbiamo intervistato certamente lo stesso Sorrentino in una lunga conversazione con lui e il direttore della fotografia Luca Bigazzi, i produttori Francesca Cima e Nicola Giuliano, i musicisti Pasquale Catalano e Teo Teardo. E lo sceneggiatore con cui ha scritto anche l'ultimo lavoro, il film internazionale con Sean Penn, Umberto Contarello.
Ecco, a proposito del film che sta girando, ha finito di girare a Hollywood, non si sa bene. Voi siete riusciti a saperne qualcosa?
No, non molto. Il film è stato girato interamente. Lui adesso è tornato in Italia e sta montandolo. Non sappiamo nulla, non ci ha potuto dire nulla perché il film è avvolto in un segreto stampa, in un silenzio stampa molto veramente alla Nanni Moretti, insomma, viene in mente la lavorazione dei film di Moretti. E l'unica cosa che si sa, ma questa la sanno tutti, è che il protagonista è Sean Penn, che
È circolata anche qualche foto di lui vestito da rockstar in
sì,
decadenza.
e si sa in qualche modo che la sua figura, il suo personaggio dovrebbe ricordare un po' il cantante dei Cure, almeno visivamente, Robert Smith, però poi se ne distacca per una serie di motivi. Non sappiamo davvero null'altro sul film.
Ti saluterei ricordando il libro Divi Antidivi, che è in libreria già da qualche mese, penso.
Non tantissimo, è in libreria da un mesetto almeno. E la distribuzione sta marciando a pieno regime. E stiamo cercando di fare anche delle presentazioni qui a Roma, per ora l'abbiamo presentato a Rimini in occasione della consegna del premio Fellini a Paolo Sorrentino, proprio qualche giorno fa a dicembre, e lo presenteremo sicuramente a Roma nel mese di gennaio.
Ok, grazie mille, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Radiocinema.it